sempre sia lodato.
Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue. Io porrò un segno, io darò un cielo da terra nuova. E quanto ci afferma Isaia nella prima lettura, come iniziativa di Dio a favore dell'uomo, è sempre lui che prende l'iniziativa. Ma qual è il rischio di fronte a queste affermazioni bibliche che la nostra fede, il nostro cuore, la nostra mente corre? Il rischio è quello di vedere un Dio che agisce sì per l'uomo, ma al di sopra della testa dell'uomo e del cuore dell'uomo. Io farò, io perderò, io farò. Un Dio che chiede solo fede per essere redi della vita eterna, come sottolinea San Paolo. Una fede che diventerebbe in questo caso astratta, che non ci mette dentro nel vissuto umano, sociale, ecclesiale. Una fede che mira soltanto ad avere la vita eterna, e ci vorrebbe che lo ci vedi, no? Ma solo loro vedono. Guardate un po', tutto sommato, e questo è il giansenismo, una delle eresie del Settecento, nato soprattutto in Francia. Comunque, tutto sommato, pare che sia un Dio che tira diritto sulla sua strada, strada che sia a favore dell'uomo, ma di un uomo apparentemente astratto dalla sua realtà concreta. Questa è l'affermazione che si può dedurre leggendo superficialmente le parole del profeta Isaia, e ci indurrebbe in una eresia nuova, che è proprio un neogiansenismo. Invece non è così, vedete? Bisogna leggere la parola con la parola e spiegare la parola con la parola di Dio. L'evangelista Giovanni ci presenta un Gesù che è Dio tra noi, che è un Dio per noi uomini concreti, con le nostre emozioni, le nostre preoccupazioni, i nostri dolori, la nostra storia personale. Guardate la sottigliezza dell'Evangelista Giovanni. A Cana Gesù aveva già fatto, aperto il suo cuore, ascoltando il cuore della sua mamma, e aveva dato serenità a una coppia di sposi. Ora, al di là del valore salvifico e teologico di questo gesto che Gesù pone, e guardate che teologicamente è il più grande gesto che Gesù ha fatto durante la sua vita, quello di trasformare l'acqua in vino con tutta la valenza che c'è dentro, no? Ci sono studi enormi su questo fatto, è affascinante. Comunque, lì Gesù aveva già aperto il cuore per loro, ascoltando il cuore della sua mamma, e aveva dato serenità e giustizia, anche di grazia divina, a una coppia di sposi. Ora, al di là di questo valore, tutto sommato Gesù è intervenuto per una realtà quanto banale, come a Dio, quello qualcos'altro, proprio nello stesso luogo dove è venuto il più grande miracolo che Gesù abbia compiuto sulla terra, si affetta l'incontro a Gesù e un padre affranto dal dolore, perché sta perdendo un figlio. Questo padre prega e Gesù chiede la fede senza segni, ma non è che lo ascolta questo padre. Il cuore di quel papà continua a pregare. Sono parole che mi emozionano molto. Continua a pregare, Signore, scendi, perché Cana è in alto di quel papà, sia pure su al nord di Giudea, e scende senza vedere segni, ci crede questo papà. Quell'uomo, dice l'Evangelista Giovanni, credette alla parola. Gesù è a Cana, non a Cafarno, attenti bene, lontano dunque geograficamente dal luogo dove c'è il bambino di cui parla questo papà. Ma l'amore di Dio non conosce distanze come non conosce confini. Va, la preghiera è eseguita, tuo figlio vive. Il Signore Gesù rende Dio tra noi e per noi, altro che un Dio astratto, che agisce sia nel nostro amore ma al di sopra della nostra testa, quindi quasi alienandoci. No, lo fa per noi. È un Dio tra noi e per noi. Un Dio attento ai bisogni concreti del singolo uomo ed è pronto a intervenire per l'uomo. Se avessimo il tempo, vi garantisco che tireremo sì da meditare su queste realtà qui, ma butto là delle frasette così. L'attenzione dell'uno sempre a questa parola del Vangelo, la sua scrittura, è per sé. È attento a me personalmente il Signore Gesù. È un'applicazione che voi dovete farvi, che anch'io vi devo fare, ma ho il dovere di spiegare la scrittura adesso, no? E quindi attenzione, un Dio attento ai bisogni concreti dell'uomo e pronto a intervenire per l'uomo, anche al di sopra della testa dell'uomo, per l'uomo. Questo è il messaggio che oggi la scrittura fa arrivare al nostro cuore. E se da un lato è molto bello e consolante, e se da un lato c'è una sicurezza della nostra fede, dall'altro ci sprona a imitare la fede di questo anonimo funzionario del re, che però ci va non come funzionario del re da Gesù, non con i titoli ma con il cuore di un padre, ci va come papà di Gesù, non come il funzionario del re, lo dice Giovanni, funzionario del re, ma lì è un papà che chiede l'intervento di Dio a favore del figlio che sta morendo. Ci sprona, dicevo, dall'altro Vangelo a imitare la fede di questo funzionario del re. Perché vedete, di fronte ad un serio problema che tocca la sua famiglia, quest'uomo non si lascia cacciare sconfitto dal dolore, dall'emozione e dalla paura della perdita del figlio. Non è uno sconfitto dagli accadimenti, dagli eventi, anche dal dolore. Si riprende. Si mette in cammino per salire fino a Cana, per raggiungere il Signore Gesù, per pregare, per implorare l'intervento di Dio, per aiutare, per invitare Dio a casa sua. Vedete perché la Chiesa, sull'esempio anche di questo uomo, effettua i pellegrinaggi, i santuari, luoghi privilegiati della grazia di Dio. Quest'uomo lascia Cafarnao e sale fin su a Cana. Lasciare le proprie case per raggiungere il Signore c'era per tutto, è vero, era anche ad Abramo, ma non era l'uomo da casa, era Cafarnao. Se vuole incontrare Gesù che a casa deve muoversi, deve andare, è il senso della vita. Non sono tanti i pellegrinaggi terreni, ma sono dei pellegrini che camminano verso un altro santuario, che è il cuore di Dio, che vuole accoglierci per la vita eterna. Dice San Paolo, seconda lettura, no? Per essere eredi della vita stessa di Dio. Bisogna imitare questa fede di questo padre, questo signore affranto, questo funzionario del re, che dice al Signore scendi prima che il mio bambino muoia. Il coraggio della fede, il coraggio del pellegrinaggio, il coraggio di uscire dalle nostre abitudini e non lasciarci accasciare, affranti e vinti dai nostri dolori e dalle situazioni concrete della vita. Raggiunge il Signore Gesù e lo raggiunge per invitarlo a casa sua. Scendi, gli dice, prima che il mio bambino muoia, scendi Signore, va a pregare questo uomo qui. La sua fede si traduce in preghiera sollecita da un lato, scendi. E consapevole prima che il mio bambino muore, quindi c'è la consapevolezza che c'è una cosa grave che ho bisogno sulla mia morte. E anche qui il discorso che Cristo che vince la morte, la vince già nell'uomo, la vince già in questo bambino, ma con tutta la simbologia che c'è dietro, è un discorso, si dice, cristologico che riguarda la persona di Gesù, la sua azione. Comunque qui si evidenzia, oggi sto finendo, è una relativa lunga. Il primato della preghiera deve diventare una caratteristica dei cristiani, una nostra personale caratteristica. Di fronte alle situazioni concrete della vita, ci dice il Salmo 54, e chi mi frequenta lo sa, la sua memoria, getta Signore può fare. E dediti dalla sostegno, mai permetterà che il giusto vacilli. Guardate che il primato della preghiera ci rende degli autentici uomini, consapevoli dei propri limiti, non dei superficiali, degli orgogliosi, il tutto sommato delle persone che tradiscono la loro natura erigendosi a Dio di se stessi. Il primato della preghiera ci rende veri di fronte a Dio, che è non solo la fonte dell'essere, ma la pienezza dell'essere che vuole essere comunicata da noi. Quindi la preghiera con il suo primato deve diventare una nostra caratteristica. Il Signore sa tutto. Molti di noi preti sentiamo dire questo, il Signore lo sa, perché devo dirlo io. Sì, il Signore sa tutto. Conosceva anche la situazione dolorosa di quella famiglia. Ma eccolo qui, non agisce di sopra della testa dell'uomo, contro la volontà dell'uomo, facendo violenza, sia pure una violenza d'amore a un uomo. No, no, rispetto alla libertà dell'uomo. Questo è il nostro Dio. E attende che proprio una situazione difficile muova l'uomo verso di lui. Certe situazioni sono occasioni di crescita, non di dispersione o di decrescita. Sono occasioni di santità, non di bestemmio, di ribellione a Dio. Per il cristiano, per l'uomo onesto, per l'uomo che ha dentro un po' di dignità, Dio sa tutto, ma aspetta che sia l'uomo a recarsi da lui. Solo allora può intervenire, e non al di sopra della testa della libertà dell'uomo, ma proprio nel cuore stesso dell'uomo che si rivolge a lui. Ecco il Dio in cui noi crediamo. Ecco il Dio che siamo invitati a pregare in questa Santa Messa per le situazioni di morte. Non pensiamo a quella fisica, pensiamo alle situazioni di morte psicologiche, spirituali, morali, eccetera, eccetera. Le situazioni di morte che ci portiamo dentro o conosciamo anche dentro le nostre famiglie. Questo è il Dio in cui noi crediamo e che siamo invitati a pregare oggi. Ecco come vanno lette le nostre situazioni concrete e come vanno gestite poi dalla fede. Ce lo insegna questo funzionario del re. È concreta la situazione. Sta morendo suo figlio, ma come la gestisce? Non imprecando, piangendo, lasciandosi andare. Costui, dice l'Evangelista Giovanni, avendo saputo che Gesù è venuto dalla Galilea, la Giudea in Galilea, si recò da lui. Rivolgersi a Dio di fronte alle situazioni, ora è primato della preghiera, no? Che ci rende bene davanti a Dio. Si recò da lui, non da altre situazioni o altre agenzie antropologiche, si dice. E recandosi da lui ha permesso al Signor Gesù di effettuare il miracolo. Simbolo anticipatorio del miracolo che attende tutti noi, la risurrezione dei morti e la partecipazione alla vita stessa di Dio, anche con la nostra fisicità, si è pure trasformata a immagine del Cristo che nella sua trasfigurazione ci ha fatto vedere quello che sapeva. Posti in essa sua immagine, vivremo eternamente con la sua immagine di trasfigurato. La condizione è sempre quella però, di mettere nel nostro cuore, nel nostro spirito di vita, il primato di Dio, e in questo primato il rivolgersi a lui attraverso il canale privilegiato che è la preghiera. Ci conceda il Signore che stiamo pregando insieme in questa Eucaristia di avere sempre questo tipo di atteggiamento, questo tipo di fede concreta nella nostra esistenza quotidiana. Siamo dati Gesù.